Sto leggendo in Matteo 6 una piccola dell'istruzione che il Signore ci ha dato sulla preghiera, che tutti conosciamo a memoria, che tutto bene. Non pregate, no, scusate, nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, non poco, prima che gliele chiediate. Però il Signore vuole che gliele chiediamo. Vuole che gliele chiediamo. Qualcuno pensa di no? Pensa di ricevere sempre tutto senza dover mai chiedere niente. E va bene, vuol dire che se non chiede niente non ha bisogno di niente. Io penso che abbiamo sempre bisogno di qualche cosa. Dunque, voi pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. E per santificare il suo nome c'è bisogno di mettere in pratica il primo comandamento. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in cielo, così come è fatta in terra. E mi fermo qua. Poi sapete, continuo, ma non era questo il. Possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, andiamo a leggere. L'avevamo visto quasi 10 anni fa questa cosa qui, ma andiamo a leggere il capitolo 21, i versetti dal 20 al 25. Qualcuno vuole leggere?
Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù. E aveva detto, Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù, Signore, è di lui che sarà? E Gesù gli rispose, se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu sei mio. Per questo motivo si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatto. Se si scrivessero ad una, penso che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero.
Sembra una cosa un particolare da poco, ma non è poi così da poco. Cioè, che significa? Significa che qualcuno si era fatto un'idea per conto proprio, no? Ma il Signore non aveva detto così. Il Signore non aveva detto così. Non aveva detto lui rimane, no. Gli ha detto se io voglio che lui rimanga, a te che ti importa? Non gli ha detto no, lui no, resterà finché io torno. Già da qui cominciano molte cose nella storia della fede. Poi leggiamo ancora in Matteo 24. Versetti dal 37 al 50, chi è che li vuole leggere? Mara.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così sarà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, e mangia e beve con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa. E lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì ci sarà pianto e stridor di denti.
Molto bene, grazie. Uno, sono concatenati i versetti, però dice questo, ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi. Hai capito? Un servo malvagio semplicemente perché fa un calcolo sbagliato. Dice il Signore, tarda a venire il padrone, quindi io posso... Poi andiamo ancora in Apocalisse, capitolo 11, i versetti dal 15 al 19.
Poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i re del mondo sono venuti nel regno del Signore nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani che sedevano davanti a Dio sui loro troni si prostrarono sulle loro facce e adorarono Dio, dicendo: noi ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei, che eri e che hai da venire, perché hai preso in mano il tuo grande potere e ti sei messo a regnare. Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Allora si aperse nel cielo il tempio di Dio e in esso apparve l'arca del suo patto e ci furono lampi, voci, suoni, un terremoto e una forte tempesta di grandine.
Amen. E ce ne sono di nazioni adirate in questi giorni. Una cosa incredibile quando sono adirate, no? Ma non sono adirate contro una politica corretta, giusto o sbagliato. Sono adirate contro Dio, perché non conoscono il Signore, non solo, e quindi... Non solo, ma poi sono mosse da uno spirito avverso, uno. Ma poi il versetto 17 dice: ti ringrazio, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Ora, cosa stiamo a fare qua? Abbiamo letto, anzi, poco fa, no? In Matteo 6, Gesù ci insegna questo, a pregare perché venga il suo regno, ma è troppo facile, magari, no, vedete, abbiamo visto prima i discepoli che per poco Pietro vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che gli aveva, che stava inclinato sul seno di Gesù, gli aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque vedutolo disse Gesù: Signore, che sarà di lui? E poi da lì in avanti Gesù gli risponde: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Cosa ci importa di che cosa pensano gli altri? Di che cosa pensa mio marito? Di che cosa pensa mia moglie? Perché anche questi sono. Di che cosa pensa mio fratello, mia sorella? Finché noi siamo preoccupati di che pensa mio fratello, mia sorella, mia madre, mia zia, chiunque, noi non siamo proprio così a posto. Perché la nostra è una fede condizionata, non è una fede pura, sincera, così come il Signore ce la richiede. E poi basta vedere com'è facile. Vedete, spesso andiamo in confusione perché abbiamo una memoria corta, cortissima. Tutte le cose che conosciamo, ecco, quando magari vengono ripetute, anche durante un culto, allora si ha la sensazione, dice, ma certo, questa cosa la conosco, l'ho già sentita. Però l'ho rimossa. L'ho rimossa, eppure ci sono delle cose meravigliose che noi abbiamo ascoltato in tutti questi anni. Sono scritte, non ascoltate da me. No, io faccio da megafono, ogni tanto cerco di. Ma spesso noi andiamo in confusione perché abbiamo una memoria corta. Vogliamo darci delle risposte facendoci delle domande. Ci facciamo delle. Vogliamo darci delle risposte. Per soddisfare che cosa? La nostra curiosità. Quello che diceva Pietro era una forma di curiosità. Ma lui cosa farà? Ma cosa farà? Cosa sarà di lui? Ma resterà qua finché il Signore venga. Cioè, e si sapeva già che il Signore sarebbe tornato, no? Però nel frattempo vuol dire che non morirà, no? Ecco. Quando. Ma il Signore gli dice, ma a te che ti importa? Ci sta dando una grande lezione. A te dice, cosa importa? Tu seguimi. Quindi tutto il resto, cosa farà tuo fratello, cosa farà questo discepolo, cosa farà. A noi non interessa, tu seguimi. Dice, ma come faccio a seguirlo? E noi siamo preoccupati, ma perché questo? Ma perché quest'altro? Gesù così ha risposto di Giovanni, se voglio che egli rimanga, tu dimmi, ma a te che ti importa? Tu seguimi. E allora, vedete, allontanarsi dalla verità ci va un attimo. Ci va un attimo, non ci vanno 50 anni, un anno, non ci vanno anni, no? Di contese, no, ci va niente, basta che con la mia mente, no, malata, perché se io ho fede, la mia fede non può essere malata, perché la fede non è malata, ma è la mia mente che condiziona negativamente. Vuol dire che quella fede lì non è una fede sana, perché altrimenti non si lascia così facilmente condizionare dalla mia curiosità. Allora, allontanarsi dalla fede ci va un attimo, perché quando ci allontaniamo, perché succede? Perché ci allontaniamo dall'amore. Ma non è una parola, no? È ci allontaniamo dall'amore, per l'amore, intanto per la parola del Signore, per quel che noi gli dobbiamo. E diventa automatico che ci allontaniamo anche dalla verità. È automatico. Vedete che le cose non sono così separate. Amore e verità vanno assieme. C'è scritto, Dio è amore. Quindi, se qualcuno pensa di conoscere Dio e non conosce l'amore, ci sono poi dei problemi. Sapete? Non sto a dirvi cosa sta scritto sull'amore, che non si gonfia e tutto il resto. Poi citerò qualcosa più avanti. Infatti Gesù dice, io sono la verità. Io sono la verità. E non vi è amore più grande di chi dà la sua vita per i propri amici. Gesù l'ha data per i propri nemici, ancora oltre, una cosa che noi non possiamo immaginare. Dunque, il punto centrale della mia domanda è quanto sono lontano dalla verità con le mie curiosità, con i miei pensieri, quanto sono lontano, quanto. E senza amore vero sono veramente lontano, ma direi molto lontano, non vicino, molto lontano. Dice, ma che significa? Ma che significa veramente? Ma l'amore qual è? Quello che ci vediamo, ci baciamo, così ci salutiamo. L'amore è qualcosa di interiore che non riusciamo proprio ad esplicare con un bacino. Non è così. Da questo vedranno che vi amate. Si sono baciati, sono usciti dal culto, sono baciati. Guarda quando si amano quelli. Già, ma che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? E forse quella filastrocca, bella filastrocca, la chiamo così volutamente. La chiamo filastrocca perché vedete, rimane filastrocca tutto ciò che non è vero. Cioè è vero, ma che non viene messo in pratica. E quindi quella bella filastrocca che conosciamo, che è bella sì, che è piena di sostanze e di verità sì, cioè l'amore non si gonfia, l'amore qua e l'amore là, che conosciamo bene, no? E che se non ho amore sono un cembalo stonato, tutto quello, se dessi il mio corpo a far ardere comunque, e se non avessi amore non mi servirebbe a niente. Ma allora, che cos'è? In fondo, che cos'è l'amore? Il mondo, dice il Signore, giace tutto nel maligno. Perché? Perché non c'è verità. Non essendoci verità, non c'è amore. E sapete che il maligno è anche padre della menzogna. Quindi dove c'è menzogna non c'è amore, c'è morte. C'è morte, c'è separazione, c'è maledizione. Non c'è verità. E se non c'è verità, non c'è giustizia, perché vanno assieme. Se non c'è verità, non c'è giustizia. E se non c'è giustizia, non c'è amore. Difficile? E questo, non lasciamo perdere la società, tutti questi discorsi, sempre colpa della società. No, guardiamo dalle nostre famiglie, dal nostro io, da me stesso, da chi mi sta accanto e subito dal mio prossimo in avanti. Facciamoci i conti con noi stessi, no? Ecco perché il mondo ha uno spaventoso bisogno del suo creatore, perché è senza amore. È tutto un gonfiarsi di palle di Natale, no? Ecco perché c'è la necessità, quando Giovanni termina il suo libro della Rivelazione, dice: Maranatha, Signore, vieni presto. Ma noi abbiamo bisogno di questo amore? Perché il problema è quello. L'amore cambia completamente la nostra vita, no? L'ha cambiata quella umana, quando incontriamo una persona e ci innamoriamo così, ma quella signora dovrebbe cambiarci molto, di molto di più. E quindi noi abbiamo veramente bisogno di questo amore. O vogliamo, ecco, questo ritorno che Maranatha, vieni, Signore ritorna, che vuole tornare. E Gesù prega, lo vediamo tra un po', venga il tuo regno. Ma noi abbiamo bisogno di questo amore? O vogliamo che Egli torni? Noi vogliamo che Egli torni, ma non così presto però. Ai, 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 che cosa stiamo dicendo? Noi vogliamo che il Signore torni, ma non così presto però. Ma come? Ma il Signore Gesù ci insegna chiaramente queste cose. Ci dice, ci insegna a pregare, venga il tuo regno, però ferma, ferma. Aspetta, venga il tuo regno, aspetta un attimino, eh. Ancora devo sistemare forse un po' di cose. Forse ancora non ho capito se ho creduto o meno. Forse ancora non ho capito se ho creduto o meno. Ma queste cose, che egli torni presto, venga il tuo regno. Se viene adesso, aspetta. Sì, è bella la, venga il tuo regno. Noi lo aspettiamo, Signore. Ma dopo, molto, non adesso, per favore. Quando sarò morto, poi verrà il tuo regno, risuscita dopo, non adesso. E non tornare troppo presto. Ma queste cose ci sono chiare? O ti sono chiare? E la sua venuta imminente potrebbe stravolgere i tuoi piani, forse? I piani? E che piani? Perché qualcuno di noi ha dei piani. Siamo tutti pieni di piani. Siamo tutti pieni di piani, però venga il tuo regno. Che cos'è? Venga il tuo regno. Che cos'è? È una parola che ha un senso o no? Ma quando? È bella, sì, è una filastroca. Padre nostro che sei nei cieli, tic e tac, eccetera. Ehi, che bella filastroca. Ma la sostanza, la verità, ciò che la conosciamo semplicemente da queste parole. Ma abbiamo veramente bisogno di questo. Cioè, vogliamo che egli torni, ma non così presto. È così? Vedete, venga il tuo regno, è un bisogno. È un bisogno. Capisco che queste cose sono un po' forti. È un bisogno. Ed è una supplica che non può essere una filastrocca. È una supplica. È certo che se io non conosco il Signore, se non sono a posto, il Signore quante volte dice metti a posto le tue cose, poi no. Ad Ezechia gli ha detto metti a posto i tuoi affari, cioè perché tu non guarirai. Poi la storia la conosciamo. Il Signore gli ha dato tempo di mettere ulteriormente a posto le cose. Ma venga il tuo regno. È un bisogno. È un bisogno per il credente, perché è la preghiera di Gesù per noi che ci insegna a fare. Ma che significa? Venga il tuo regno, ma quando? Un po' per volta, Signore. Aspetta, lascia che sono ancora giovane. Fammi invecchiare ancora un po', eh? Dammi ancora qualche anno qua, che non è che poi mi manca niente. E andiamo avanti così. Forse qualcuno di noi ha ancora dubbi sul fatto dell'esistenza di Dio. No, ma noi crediamo. Noi crediamo. Chi mette in dubbio l'esistenza di Dio? Da queste cose si capisce se crediamo. Quanto abbiamo creduto o meno, da queste cose. Non dalle nostre paure se il Signore viene. Non a caso ho letto Matteo, abbiamo letto. Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio e dice in cuor suo, basta dire nel nostro cuore che il mio padrone tarda a venire, cioè, e comincia a battere i suoi conservi e mangiare e bere con gli ubriaconi, perché così è, perché così è, e questa è anche la storia delle vergini stolte, è quello. Cioè, sì, il problema è sempre quello, i conti sbagliati, i ragionamenti non con quello che dice il Signore. Ma quello che pensiamo che abbia detto, quello che pensiamo che abbia detto, dice allora quello non morirà, perché siamo andati avanti noi, col nostro pensiero, con la nostra curiosità. Ma no, ma il Signore, aspetta, adesso appietta, non viene subito, aspetta, con calma, facciamo le cose con calma. È inutile dirvi, per non rattristarvi troppo, che il Signore invece è proprio alle porte. Perfino Gorbaciov, leggevo, che ha timore di un conflitto nucleare atomico, ma molto imminente. E lasciamo perdere. Ma in tutto questo caos c'è un qualcosa che mi dà veramente pace. Venga il tuo regno. So che il regno del Signore viene. E come abbiamo detto prima, abbiamo letto poc'anzi, giù al fondo, in Apocalisse. Ti ringrazio, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano dirate, ma tu eri giunta. Ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Qui c'è un'altra bella profezia, eh? Come che possono distruggere la terra? Una volta l'uomo non aveva il potere, al massimo poteva dar fuoco a una foresta, facciamo un esempio, che era già una cosa grossa, però poi. Cioè, ci pioveva sopra, una cosa o un'altra. Ma qua, distruggere quelli che distruggono la terra. Chi è che non distrugge la terra? Ci sono tutti, non solo gli animalisti, ma tutti quelli bravi che vogliono salvare il mondo e che si rendono conto che nella pasta c'è, che ne so. L'antimonio, ci sono tutte sostanze chimiche in piccola parte, ma guarda che qua, in questa marca, ti posso garantire che ce n'è un po' meno rispetto, no? Ma fratelli, bello, eh? Il Signore lo dice con anticipo, tutti quelli che distruggono la terra. Ma dai, per favore. Non farmi piangere con il tuo buonismo che vuoi difendere. Come fai? Come fai? Ma veramente vogliamo scherzare? Eh sì, ma perché questo? Perché l'abbiamo visto in altre occasioni. Cioè, di cosa volete che tutti si preoccupano? Perché? Prendono moglie e vanno a marito, ma va bene. E la gente non si è accorta di nulla finché il diluvio portò via tutti. Così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Ma cosa viene a fare il figlio dell'uomo? Perché anche lui, cosa viene a fare? A prendere il suo regno. A prendere quello che è suo. Perché questo è già tutto suo. Nel frattempo, l'abbiamo fatto diventare nostro, tra virgolette. Allora, forse qualcuno di noi ha ancora dubbio sul fatto che Dio esiste. No. Perché vedete, fratelli, che le cose sono concatenate. Sono concatenate fra di loro. Se dico vorrei che lui venisse, ma non adesso, è come dire al Signore Gesù, perché ci hai insegnato a chiedere venga il tuo regno? Non so, forse mi sono distratto. Se dico sì. Vorrei che venisse il regno del Signore, ma non adesso. È come dire, Signore Gesù, ma scusa, ma perché ci hai insegnato questa, a dire, ci hai insegnato a chiedere venga il tuo regno? Per quale motivo ci hai insegnato questo? Spesso sento dire, Signore, in questo mondo ci sta male, non se ne può più, ma si vede che non siete stati in un campo di concentramento ancora. O i nazisti, quelli sì che erano bravi, no? Si sta male. Ma sei certo di volere che il suo ritorno sia ora? Sei certo di volere che il suo ritorno sia ora? No, aspetta, devo fare un po' di cose prima. O devi mettere a posto, appunto, molte cose delle quali hai detto c'è tempo. Se non abbiamo queste parole nel nostro cuore, non basta ripeterle o leggerle. Se non ce l'abbiamo nel nostro cuore queste parole, che fanno parte del nostro spirito, no? Perché in questo non possiamo solo ripetere la preghiera così come il Signore ce l'ha insegnata. La possiamo ripetere, ma se non ne capiamo il senso, non la facciamo nostra, diventa un problema. Quindi, se non abbiamo queste parole nel nostro cuore, che non basta ripetere o leggerle, ma amarle. C'è anche questo di amarle, farle nostre amandole, fare in modo che diventino parte dei nostri desideri. Ah, questo deve essere il nostro desiderio, perché se noi non desideriamo, perché il problema è che noi continuiamo a guardare, la parola di Dio è là, noi siamo qua, ma questa comunione ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Quindi se noi non abbiamo questo desiderio, è inutile pregare. Cosa preghiamo? La tua diventa la preghiera di uno stolto o di un opportunista, che è praticamente un ipocrita. Prega per paura, capisci? No, per scansare gli strali. Aspetta. In questi giorni si accendono le luci della falsità. No? Ma noi questa mattina vogliamo che nel nostro cuore si accendano quelle della verità. No, avete visto com'è diverso? Falsità e verità vanno sempre, eh? Eppure il Signore l'ha detto, io sono la verità. Ma quanto mi ami tu? Vedi? Se tu mi ami tanto, dice il Signore, ami te stesso, ami te stesso, se mi ami tanto. Se mi ami poco, ti ami molto poco, non ti ami per nulla. Pare poco questo, non credo. Quindi non facciamo un favore a Dio se noi l'amiamo, ma a noi stessi. Ma solo, non solo, apriamo le porte alle sue benedizioni che sono prima spirituali e poi materiali. Se abbiamo fatto nostre le parole di Gesù, venga il tuo regno, allora questa è la chiave che apre la porta della comprensione della nostra fede. Questa è la chiave. Se abbiamo fatto nostre le parole di Gesù. Questo ci fa capire chi siamo noi, che cosa stiamo aspettando. Vuol dire che siamo in attesa, stiamo aspettando. Ma noi che stiamo aspettando di farci gli affari nostri e poi tanto quando sarò morto, quando invecchierò con tutta la calma del mondo e tutto il resto, in buona salute, mi raccomando, fuori dagli ospedali e tutto il resto, bene, arzillo fino a 110 anni, poi. Signore, poi accomodati pure, se vuoi venire, vieni. Venga il tuo regno, è un desiderio, cari fratelli e sorelle, che devo possedere nel mio cuore. È un desiderio che devo possedere. Non deve essere per me un imbarazzo. Un imbarazzo. Gesù, altrimenti, cosa ci avrebbe proposto? Scusate. Cosa è venuto a fare? È morto per i miei peccati, va bene. Ma è morto per i tuoi peccati e basta, non c'è un programma, non ti ha proposto niente? Che cosa ci avrebbe proposto, scusate? Cosa ci avrebbe proposto? Quali sarebbero state le sue promesse? Tutte queste promesse vengono esplicate nel regno dei cieli, cioè nel suo regno. Come non ci darà con se stesso le insondabili ricchezze di Cristo? Ma c'è tutte cose scritte, solo che ce le dimentichiamo, solo. Ma non è una scusa dimenticarcele, eh? E mi sono dimenticato, la cosa più comoda del mondo, più facile. E sì, è come quando chiedevo ai miei studenti, prof, mi sono dimenticato il compito. Non l'ho fatto perché mi sono proprio non... così. E oggi è un'altra strategia per riuscire a vivere tranquillamente nella menzogna. Perché senza che ci disturbiamo più di tanto. Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Invece questa è la risposta del Signore. Però il problema rimane la mia fede e i miei progetti. La mia fede e i miei progetti sono il problema. E quando la mia fede è verità o filastrocca, imparate a memoria. La differenza è questa. Quando è verità oppure una filastrocca. Gesù, vedete, è la nostra ancora di salvezza, l'unica. Ma non deve essere una cosa che non la vediamo nel film e poi spegniamo il televisore e sparisce. Quindi Gesù è l'unica ancora di salvezza, quindi non devo preoccuparmi di domande oziose. Quando dice, ma quello lì non morirà finché il Signore venga. No, se viene fra 200 anni, Alessandro, stai tranquillo che fra 200 anni tu sarai ancora qua, gli altri moriranno tutti e tu starai qua ad aspettare, aspetta il Signore. Quindi non devo preoccuparmi di domande oziose che non hanno risposta, ma piuttosto dell'essenziale, cioè se mi trovo o desidero che tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore, le parole non possono restare tali, soltanto parole, se non sono accompagnate da questo desiderio, che siano realizzate nell'anima mia. Questo è il desiderio, questo è. Perché credo e per chi credo? La mia fede non può però essere quella di un altro. La mia fede, quella è mia. E quindi io non posso credere perché crede mio marito, o crede mia moglie, o crede mio fratello, o crede mia sorella. Io non posso credere per quello. Perché il Signore ci chiede conto individualmente. Non so se è chiaro, non è che poi domani dice, bravo, è tuo fratello, vabbè, allora sei tuo fratello, sai come si fa oggi, no? Lo possiamo assumere, vieni. No, è tuo fratello, quindi lo assumiamo. Nessuno si illuda. Quindi la mia fede non può essere quella di un altro, fosse anche mio marito e mia moglie. Voglia il Signore farci capire bene anche questo aspetto della nostra vita, della nostra fede. Mio marito, mia moglie, mio fratello possono solo essere un tramite, possono essere un tramite per portarmi al Signore. Ma la fede è una cosa personale. Non è una cosa collettiva, è una cosa personale, perché a chi è più è dato, più viene richiesto. E così via. Vedete, potremmo continuare a lungo su questo argomento, ma spesso andiamo in confusione perché abbiamo la memoria corta, molto corta. È un segno dei tempi anche questo, no? Vogliamo darci delle risposte facendoci le domande per soddisfare le nostre curiosità, perché siamo curiosi, ma la curiosità non fa la giustizia, non fa la giustizia, non è giusta secondo la fede, la curiosità, per prurito di udire, non è così. Quindi, se voglio che egli rimanga finché io venga, che ti importa? Detto Gesù, non gli ha detto che lui non. Quindi tu seguimi. E allora seguimi con tutto il tuo cuore, tutto. Ripetiamo quasi sempre le stesse cose, avete visto, ma non sono uguali, no? Sono poste in modo assolutamente diverso e ogni volta il Signore ci nutre come è possibile. Quindi anche queste parole che avete ascoltato oggi, che ascoltate in più occasioni, hanno bisogno comunque delle vostre preghiere perché non c'è niente di scontato. Non c'è niente di scontato, che tutte le domeniche ascoltate, no? passo dopo passo, domenica dopo domenica, per carità. È una cosa molto bella per me è importante, ma è importante anche se noi preghiamo, perché il Signore ci chiede questo, perché sa di cosa abbiamo bisogno, come abbiamo letto, quello lo sa, ma vuole che le cose le chiediamo, perché il Signore ce lo insegna.
Amen. Amen.